Benvenuti e bentornati da Massimo di Lisir Podcast per la rubrica Signor Presidente. Siamo alla parte 33 e siamo esattamente alla parte finale della Prima Repubblica, ovvero gli anni del 92, 93, 94 che precedono il nuovo assestamento. Abbiamo visto nel 92 che la sinistra ha guadagnato un po' rispetto alla Democrazia Cristiana, e che quindi viene eletto come nuovo Presidente del Consiglio dal nuovo Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, viene eletto come Presidente del Consiglio Giuliano Amato. Chi è stato Giuliano Amato? Un politico nato a Torino il 13 maggio del 38, stato deputato dall'83 al 94 col Partito Socialista, poi con l'Ulivo senatore dal 2001 al 2006, e di nuovo deputato dal 2006 al 2008. Segretario del Consiglio dei Ministri con Craxi, vicepresidente del Consiglio 87-88, ministro del Tesoro 87-89, presidente del Consiglio Governo Amato 1 92-93 e presidente della AGCM 94-97, ministro per le riforme istituzionali dal 98-99, nuovamente ministro del Tesoro 99-2000 e presidente del Consiglio dal 2000-2001, quindi lo vedremo infine ministro dell'Interno nel governo Prodi dal 2006-2008. Praticamente giurista costituzionalista, docente di diritto costituzionale all'Università degli Studi della Sapienza di Roma, famosissima, per oltre 20 anni. È stato nominato giudice della Corte Costituzionale nel 2013, è presidente della Corte Costituzionale dal 29 gennaio 2022, quindi insomma una carriera illustre anche a livello legale in Italia, è qualcosa di molto importante, va bene. Quindi andiamo a vedere il suo governo, come è andato. Vediamo intanto, è iniziato il 28 giugno 1992, dopo le elezioni, fino al 29 aprile del 93, per un totale di 305 giorni, cioè 10 mesi e un giorno, neanche un anno. Ottenne la fiducia del Senato il 2 luglio con 173 voti favorevoli, 140 contrari, insomma un po' di ostilità. Ottenne la fiducia della Camera il 4 luglio con 330 voti favorevoli, 280 contrari e 2 astenuti. Diede le dimissioni il 22 aprile del 93. Fra i provvedimenti principali per il pareggio di bilancio si ricorda una manovra finanziaria da 93 miliardi di lire, la più importante del dopoguerra, e il prelievo forzoso retroattivo del 6 per 1000, meno 0,6% dei conti correnti delle banche italiane. Non penso che avranno apprezzato molto farsi togliere il 6 per 1000, comunque. Nella notte del 10 luglio 92, legittimato con decreto d'urgenza pubblicato a mezzanotte tra il 10 e l'11 luglio. Quindi così a sorpresa, colpo di scena, ve lo blocchiamo. Ecco qua, incredibile sta cosa. Ecco qua, benissimo, vediamo un po'. Allora, eccoci qua. Vediamo appunto. Presidente, inizio del mandato, Presidente del Consiglio del Partito Socialista, 7 ministri e 11 sottosegretari. Ci sono sempre nel governo DC 12 ministri e 18 sottosegretari, PLI 2 ministri e 3 sottosegretari, Partito Socialista Democratico Italiano 2 ministri e 3 sottosegretari, ok, sempre il solito PSD, indipendenti 2 ministri, poi è cambiata leggermente, comunque sia, l'idea è quella lì. Vediamo intanto. Sì, c'è un po' di bilanciamento a favore del Piemonte, vedo, d'altronde anche il presidente era piemontese, quindi 7 ministri della Campania, poi la Lombardia 4, insomma, non è proprio male, diciamo, Campania, Piemonte e Lombardia dominavano la scena con i ministri, ma vabbè, non conta nulla da dove provengono alla fine dei conti. Allora, andiamo avanti, anche perché per non elencare tutti i ministri, possiamo dunque vedere gli eventi principali di questo mandato. Vediamo appunto Oscar Luigi Scalfaro conferisce l'incarico di governo a giugno, viene poi accettato Giuliano Amato, giura nelle mani del Presidente della Repubblica e alla fine viene presentato il suo programma, viene approvato al Senato e alla Camera e dunque intanto l'11 luglio c'è la manovra da 30.000 miliardi per riequilibrare i conti della finanziaria, introduce un'imposta straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, a qualsiasi uso destinati pari al 3 o al 2 per 1000 del valore. Un'imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presto istituti e sezioni per il credito a medio termine al 6 per 1000. Aumento delle imposte di bollo, revisione del sistema pensionistico con aumento delle quote contributive. Ovviamente se dite, ma perché paghiamo tanto? Beh, paghiamo tanto dal 92 per queste grandi cose. 19 luglio il magistrato Paolo Borsellino viene ucciso insieme agli agenti della scorta in un attentato mafioso a Palermo. Abbiamo visto Falcone la volta scorsa e ora siamo anche a Borsellino, due momenti veramente drammatici della storia italiana. Ecco, alla Camera dei Deputati il governo pone la questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge recante le misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, approvato con 318 voti favorevoli e 246 contrari. Doveva essere probabilmente un momento critico per prendersi tutti quei soldi e tassare ogni cosa possibile. Il ministro degli affari esteri Vincenzo Scotti rassegna le dimissioni. Il governo firma un protocollo d'intesa con le parti sociali con il quale viene soppressa la scala mobile. Andiamo ad agosto, vediamo gli eventi di agosto del 92. Il governo decide di trasformare l'ente Ferrovie dello Stato in società per azioni, cioè non è più statale ma è società per azioni. E vediamo intanto grandi feste a Genova, dove si celebrano i 100 anni di vita del PSI, del Partito Socialista Italiano, alla presenza del Presidente del Consiglio Giuliano Amato, il quale con toni autocratici afferma che occorre cacciare i disonesti dal partito e denuncia il degrado dei partiti. Sta già avviando la fine della Prima Repubblica. 18 agosto il Presidente del Consiglio Amato si appella al PDSI e al Partito Repubblicano Italiano per varare la nuova legge elettorale e dichiara la sua disponibilità ad una loro eventuale partecipazione al governo. Il partito, il PDS e il PRI rifiutano l'offerta di partecipazione al governo, dicono no grazie, non ci interessa. In un'intervista rilasciata al giornale Avanti, il Presidente del Consiglio Amato propone, in vista della nuova legge elettorale, la formazione di un polo liberal socialista, di cui possono far parte PSI, PSD, PLI, PRI, Partito Radicale e PDS. Insomma, le solite cose. Ecco qua. Poi vediamo un po'. 4 settembre, il Presidente del Consiglio Giuliano Amato lancia un appello alle reti RAI per rendere conto della grave situazione economica italiana. 5 settembre, a Milano si svolge una manifestazione organizzata dal PDSI contro la politica economica del governo. Vediamo intanto, vediamo il punto, viene chiesto a nome del governo un periodo di 3 anni di pieni poteri in materia di politica economica, ne dubito fortemente. E intanto il 13 settembre viene annunciato in televisione la svalutazione della lira, 16 settembre mercoledì nero. La lira italiana esce dal sistema monetario europeo a causa di una speculazione finanziaria. La lira era in crisi. Io dico, quando dicono tutti dovremmo tornare alla lira, io dico sempre sì, ma la lira è svalutata, è una moneta morta in tutti i sensi, che aveva tanti debiti, che se non passavamo all'euro, a quest'ora non avevamo neanche più una casa o cose varie, perché veramente non so come ci sdebitavamo praticamente. Ciao Jack, come è l'argomento di oggi? Stiamo parlando di signor Presidente, siamo alla fine, inizio anni 90, quando c'è la fine della Prima Repubblica, quindi la grande crisi politica ed economica che ha portato l'Italia a cambiare il suo sistema. E quindi siamo curiosi di vedere come sta andando. Abbiamo appena detto che la lira, la moneta che si usava negli anni 90, fino agli anni 90, è andata giù, è svalutata completamente. Perciò voglio proprio vedere cosa succederà, e già sono già delle crisi incredibili. La Camera dei Deputati vota sulla delega di pieni poteri in materia politica economica richiesta dal governo. Il Consiglio dei Ministri approva la legge finanziaria del 93 con una manovra da 93 mila miliardi di lire finanziata ad una drastica riduzione del deficit di bilancio, blocco dei pensionamenti e dei contratti del pubblico impiego, drastici tagli alla spesa pubblica nel settore dell'assistenza sanitaria, cosa che non bisognerebbe mai toglierli da lì, l'assistenza sanitaria. Nella stessa riunione il governo chiede all'Unione Europea un finanziamento di 15.000 o 20.000 miliardi per riportare la lira nel sistema monetario europeo. Non è il massimo, in effetti, come soluzione. 9 ottobre, alla Camera dei Deputati, il governo pone la questione di fiducia sul disegno di legge recante la delega al governo in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza territoriale. E viene organizzato uno sciopero generale dalle confederazioni varie contro la manovra economica del governo, con violente contestazioni e gravi incidenti. Un ottobre scontroso, molto polemico. E infatti il Presidente del Consiglio Giuliano Amato incontra i vari segretari e viene discusse le mozioni di sfiducia nei confronti del Ministro delle Finanze Giovanni Goria, presentate dal Partito della Rifondazione Comunista, dell'MSI. I comunisti e MSI ironicamente votavano sempre insieme, cosa ironica, visto che non si potevano vedere, dalla Federazione dei Verdi, del Partito Radicale e dalla Rete, cioè il Partito Radicale non era col governo. Le mozioni sono respinte con 304 voti contrari, 256 favorevoli e 2 astenuti. E, insomma, alla fine il Movimento Sociale Italiano ha raccolto 500.000 firme per le dimissioni del ministro, non ce l'hanno fatta a farlo dimettere, mannaggia, non ce l'hanno fatta. Poi vediamo un po', alla Camera dei Deputati si discute la conversione in legge del decreto recante misure urgenti in materia di previdenza, sanità e di pubblico impiego, disposizioni fiscali, che introduce la tassa minima per i lavoratori autonomi e prevede forti riduzioni per le prestazioni sanitarie pubbliche, il blocco dei pensionamenti di anzianità per il 93 e il blocco dei contratti per i lavoratori indipendenti con integrazione forfettaria di 20.000 lire al mese. Vabbè, approvata fiducia, su questo però vi danno la fiducia, va bene. Vediamo, 27 novembre, alla Camera dei Deputati arriva un'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro della Sanità, Francesco De Lorenzo. Andiamo a dicembre, l'ultimo mese, il segretario del Partito Socialista Bettino Craxi riceve un avviso di garanzia relativo alle indagini sui 36 miliardi finiti nelle casse del PSI. Giuliano Amato l'aveva detto qualche mese prima, occhio che se c'è corruzione dovreste dimettervi e lasciar stare. Intanto è arrivato il mandato. 16 dicembre, alla Camera dei Deputati il governo pone la fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto riguardo all'intervento straordinario nel Mezzogiorno e alle attività produttive, anche questo approvato. 17 dicembre si riunisce a Roma la direzione del Partito Socialista, dove il segretario Craxi afferma di non avere intenzione di dimettersi, ma di mettere comunque a disposizione il suo mandato. Andiamo dunque al 93, niente da gennaio, ma a febbraio si riunisce la segreteria del Partito Socialista, convocata da Bettino Craxi per ribadire la sua disponibilità a lasciare la segreteria e confermare il sostegno del partito al governo in vista dell'annunciata presentazione di una mozione di sfiducia da parte del Partito Democratico della sinistra. La riunione viene disertata in segno di dissenso del Presidente del Consiglio Giuliano Amato, del Ministro di Verdi e da altre persone, comunque sia. Andiamo avanti. Il Presidente del Consiglio Amato, il Maurizio Costanzo Show, manifesta ottimismo rispetto alla mozione di sfiducia al governo. Quindi, nel contesto di Tangentopoli, iniziamo, l'arma dei carabinieri e la guardia di finanza perquisiscono la direzione per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo del Ministero degli Affari Esteri. Mentre Pannella apre i lavori del congresso del Partito Radicale riaffermando la sfida alla partitocrazia e la scelta transnazionale del governo e ponendo l'obiettivo dei 30.000 iscritti come condizione per la sopravvivenza del partito. Cioè, vogliamo più iscritti, siamo un po' eccessivo, ma sono presenti al congresso anche Giorgio Napolitano, che è presidente della Camera, e il presidente del Senato Giovanni Spadolini e il presidente del Consiglio Giuliano Amato. Insomma, alla fine non era così terribile la cosa. 5 febbraio, Camera dei Deputati, si discute la mozione di sfiducia al governo presentata dal Partito Democratico della Sinistra. Achille Occhetto richiede la nascita di una nuova maggioranza che faccia perno sulla questione morale e sul nuovo corso economico. La mozione viene respinta con 225 voti favorevoli e 321 contrari. Al governo del Partito Radicale intervengono il ministro di Grazia e Giustizia, Claudio Martelli e Mario Segni. Vabbè, comunque sia, nulla di così fondamentale. Il ministro di Grazia e Giustizia Martelli riceve un avvio di garanzia per concorso in bancarotta fraudolenta riguardo al fallimento del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Ah, questa è una questione molto molto delicata, quella del Banco Ambrosiano. Di conseguenza il ministro Martelli rassegna le dimissioni dall'incarico governativo e dal Partito Socialista Italiano. 11 febbraio, Bettino Craxi si dimette da segretario del Partito Socialista Italiano a causa delle voci su un presunto coinvolgimento nel concorso in bancarotta fraudolenta riguardante il fallimento del Banco Ambrosiano. Giorgio Benvenuto viene eletto segretario del PSI, quindi è lui il nuovo segretario, mentre il ministro delle Finanze Giovanni Goria si dimette per diffondersi di voci riguardo all'implicazione di un caso di corruzione che vede coinvolta la Cassa di Risparmio di Asti. È una crisi ormai con sta Tangentopoli, li hanno beccati un po' tutti, 5 marzo, Consiglio dei Ministri vara il decreto Conso per la depenalizzazione dei reati di finanziamento pubblico ai partiti, ma come? Istruisce un'autorità di vigilanza, sottraendone l'autorità alla giustizia ordinaria, visto dai giudici di mani pulite e dell'opinione pubblica come un colpo di spugna. Cioè, ma sì, dai, depenalizziamo, dai. 7 marzo, il Ministro dell'Ambiente, Carlo Ripa di Meana, rassegna le proprie dimissioni contro il provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia, Giovanni Battista Conso. mentre il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro invia al Presidente del Consiglio Giuliano Amato una lettera per invitarlo a considerare l'intera materia e si rifiuta di controfirmare il decreto. Andiamo ad aprile, l'ultimo mese del governo, si vota al 8 referendum abrogativi, per cui quello sulle modifiche delle leggi elettorali in senso maggioritario approvato a larga maggioranza. Andiamo a vedere, visto che ci interessa sempre. Allora, competenze USL, ha vinto il sì, affluenza sono tutte alte, siamo sopra il 75%, lì si andava a votare perché era una cosa che interessava, no? Vediamo intanto. Vince il sì per competenze USL, vediamo un po' se riesco a trovare, è un po' complicato da leggere tutto, comunque sia, vince sì per stupefacenti e sostanze psicotrope, sono abrogativi, quindi vediamo un po', questa qui magari leggiamo questa. Volete voi che siano abrogati gli articoli? Vietato l'uso di personale di sostanze stupefacenti o psicotrope. Quindi sì, hanno votato contro l'uso di sostanze. Ok. Ha vinto non di tanto. Molti dicono no, no, ma usiamole pure. Finanziamento pubblico dei partiti. Vediamo un po'. Ecco qua. Volete che siano abrogati? Mannaggia, non si capisce niente di questi referendum. Contributo dello Stato e finanziamenti dei partiti. Sì, noi hanno voluto abrogarli. Casse di risparmio e monti di pietà. Abrogazione delle norme ai vertici delle banche pubbliche, promosse dai radicali. Volete che sia abrogato l'articolo 2, norma dell'amministrazione delle casse di risparmio e monti di pietà di prima categoria? Sì, ha vinto col 90%, praticamente. E anche quello il finanziamento pubblico dei partiti. Quello più combattuto è stato quello sugli stupefacenti. Molti dicevano che non andava così male come cosa. Vediamo un po', soppressione del Ministero delle Partecipazioni Statali e anche qua volete che sia abrogata la legge riguardante l'istituzione del Ministero delle Partecipazioni Statali? 90% sì, anche qua erano proprio stufi di queste leggi. Elezione del Senato della Repubblica, volete che sia abrogata la legge del 48 recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica limitatamente alle parti seguenti, bla bla bla, comma, 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 o le... Mamma mia, ma io dico, ma come si faceva a votare bene? Ma nessuno capiva niente, avevamo votato sì perché non si capiva proprio niente di queste cose. Limitatamente alla parola soltanto, nonché alle parole, il candidato che ha eletto in collegio ha ottenuto il maggior numero di voti validi e... Cioè si conclude così, ma vi rendete conto che è una cosa impossibile cercare di capire questi referendum? Soppressione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, beh sì, ovviamente. Ovviamente sì. Hanno votato sì anche questo. Sinceramente, poi soppressione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, hanno votato sì anche questo, hanno tolto anche questo ministero, meno ministeri, tanto c'è sempre il Ministero della Cultura che si occupa di queste cose, quindi non ci vedo nulla di male. Alla fine ha vinto sì su tutto. Alla Camera dei Deputati il Presidente del Consiglio Giuliano Amato prende atto del risultato referenziario e a conclusione del dibattito rassegna le proprie dimissioni. Poi, con l'apertura della crisi di governo, il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, per risolvere la questione, invita il Quirinale Carlo Azeglio Ciampi, incaricandogli di formare un nuovo governo. Questi accetta, ma con riserva. Dopo 5 giorni di trattative con i partiti, il Presidente del Consiglio incaricato si dirige al Colle, sciogliendo la riserva positivamente, annunciando la lista dei ministri. Con il giuramento del nuovo governo Ciampi, termina ufficialmente il governo Amato primo, il 29 aprile. Perciò vediamo, il 29 aprile 93 all'11 maggio 94, c'è Carlo Azeglio Ciampi con un partito praticamente fuso di tutto, c'è la DC, PSI, PDS, PSD, PRI, PLI e perfino FDV, Federazione dei Verdi. Guardate quanta gente che c'è al potere, veramente, sembra incredibile. PRI è partito repubblicano, non partito radicale. E quindi siamo praticamente alla fine della Prima Repubblica. Andiamo dunque a vedere Ciampi, nato a Livorno il 9 dicembre del 20, morto a Roma il 16 settembre 2016, è stato un politico, economista e banchiere italiano, l'abbiamo già visto, Presidente della Repubblica Italiana dal 99 al 2006. Vediamo intanto, 377 giorni al potere, dal 29 aprile 93 all'11 maggio 94, un anno e 12 giorni. Fu il primo governo della storia italiana a essere guidato da un non parlamentare, insomma, non era neanche nel Parlamento, e alla fine ha detto che giurò attorno, quando... respinse tutte le richieste di autorizzazione a procedere nei confronti di Bettino Craxi e il PDS decise il ritiro dei propri ministri. Complicata questa situazione. Altrettanto fece la Federazione dei Verdi un'ora dopo, ritirando il suo unico ministro. Insomma, era una bella crisi. ottenne la fiducia della Camera il 7 maggio con 309 voti favorevoli, 60 contrari e 182 astenuti, sono tantissimi. Ottenne la fiducia al Senato il 12 maggio, 162 voti favorevoli, 36 contrari e 50 astenuti. Diede le dimissioni il 13 gennaio del 94, però si è andati avanti fino a maggio per le elezioni. Vediamo come va questo governo. Abbiamo 8 ministri e 20 sottosegretari della DC, 5 ministri e 10 sottosegretari del PSI, un presidente e 9 ministri indipendenti, PSD con un ministro e 4 sottosegretari, PLI un ministro e 3 sottosegretari, insomma andiamo avanti così. E vediamo appunto com'è andata. Ed eccoci qua. Ecco, abbiamo detto appunto la crisi, appunto Carlo Azeglio Ciampi viene incaricato da Oscar Luigi Scalfaro. E vediamo intanto vicepresidente Mariotto Segni, ma non accetta. Alla Camera dei Deputati si svolge l'autorizzazione, abbiamo detto, contro Bettino Craxi, e ha deciso di no. No, sinceramente no. Alla fine Fabio Fazio viene eletto governatore della Banca d'Italia e il presidente del Consiglio Ciampi governatore onorario. Alla Camera si svolge discussione sulle dichiarazioni programmatiche del governo, siamo a maggio, Fiducia con 309 voti a favore. Fausto Bertinotti, leader della minoranza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, insieme a 28 dirigenti sindacali, criticando l'appoggio al governo, annuncia la decisione di uscire dal Partito Democratico da sinistra per schierarsi con la sinistra d'opposizione. Al Senato della Repubblica si svolge la discussione sulle dichiarazioni programmatiche del governo. Andiamo avanti, altri avvisi di garanzia, c'è sempre la crisi in mezzo. E intanto molti stanno mollando il governo. Infatti, no, intanto viene nominato Romano Prodi, presidente dell'IRI, sostituendo Franco Nobili, arrestato il 12 maggio. Prodi gestirà negli anni successivi la fase di smobilitazione delle partecipazioni statali dell'IRI. Insomma, parecchio complicata. Ecco, vediamo intanto, 29 giugno, presidente del Consiglio Ciampi interviene al congresso della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori affrontando il tema del costo del lavoro. Andiamo a luglio. Il governo, la Confederazione Generale dell'Industria, stabilisce per i contratti di lavoro gli aumenti salariali non possono superare il tetto dell'inflazione programmata. Insomma, non potete aumentare troppo gli stipendi. Intanto muore il presidente dell'ENI, Gabriele Cagliari, si toglie la vita nel carcere di San Vittore, dove è detenuto da 134 giorni per corruzione. Anche qui potrebbe essere uno di quei è stato suicidato. Okay. Al 22 luglio, al Senato della Repubblica, il ministro di Grazia e Giustizia Conso risponde alle interrogazioni dei vari gruppi sulla morte dell'ex precedente, attaccando il pool di Mani Pulite, accusando i magistrati di aver dimenticato il detenuto. Andiamo dunque, saltiamo da luglio a novembre, il presidente del Consiglio Ciampi incontra il ministro della Difesa Fabio Fabbri e il ministro dell'Interno Nicola Mancino, il Comitato Parlamentare di Controllo per esaminare la proposta di riforma dei servizi segreti. Per le voci di missioni del Presidente della Repubblica Scalfaro in seguito al caso SISDE, Servizio per l'Informazione e Sicurezza Democratica, provocano il caos sui mercati finanziari. L'ondata speculativa che fa vacillare la lira è in parte arginata dalle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Ciampi, che annuncia di aver chiesto l'intervento della magistratura per far luce sulla vicenda in cui è coinvolto il capo dello Stato Scalfaro e il ministro dell'Interno Mancino. Alla Camera dei Deputati si discutono le interpellanze e interrogazioni sullo scandalo di fondi neri al SISDE. Il presidente del Consiglio Ciampi definisce che gli agenti del Servizio per l'Informazione e Sicurezza Democratica, SISDE, dei malfattori, e si difende da ogni accusa il presidente della Repubblica Scalfaro. Cioè i servizi segreti sono malfattori e il presidente della Repubblica invece no. Ok, illustra così le caratteristiche della riforma dei servizi segreti. Durante questa discussione il leader della Lega Nord, Umberto Bossi, attacca duramente il Presidente del Consiglio chiedendo le dimissioni del governo e le elezioni anticipate, minacciando di costituire un governo del Nord e non partecipare più ai lavori del Parlamento Repubblica Italiana, siccome se avesse l'autorità di creare una Lega Nord vera, cioè politica, mi sembra impossibile. Non è che possiamo dividere l'Italia così perché lo decide Umberto Bossi, e dai, Umbertone, per favore. Allora, 18 dicembre viene approvata la legge finanziaria del governo, dunque il Presidente del Consiglio Ciampi dichiara esaurita la missione del governo, la possibilità di andare alle elezioni. Siamo alla fine del 93, vediamo un po', quindi non si va alle elezioni, ma lo stiamo decidendo. 2 gennaio del 94, benvenuti al 94, continuano le pressioni per la formazione del nuovo governo. Marco Pannella lancia un appello ai ministri invitando le dimissioni. Mariotto Segni lancia un ultimato al presidente del Consiglio Ciampi, chiedendogli di dichiarare esplicitamente se fosse egli il candidato di sinistra per le prossime elezioni. Il presidente del Consiglio smentisce dichiarandosi estraneo alla futura competenza elettorale, non si vuole candidare. Il presidente del Consiglio Ciampi consulta le forze politiche. Ricordatevi che la mozione di sfiducia è presentata da Marco Pannella. Per la DC si dovrebbe votare a giugno, mentre il Partito Democratico della Sinistra e la Lega Nord ad aprile. Il 12 gennaio alla Camera dei Deputati si discutono una mozione di sfiducia al governo presentata da Pannella. La maggioranza, che si era pronunciata a favore della sfiducia, alla vigilia del dibattito cambia posizione con l'obiettivo di evitare le elezioni e si orienta sulla fiducia. Ma guardate voi che cosa succede. Mentre dunque alla Lega Nord propone di formare un governo presieduto da Segni, mentre il Presidente del Consiglio Ciampi decide di dimettersi. Oh, finalmente, 13 gennaio, il Presidente del Consiglio Ciampi, dopo aver annunciato il giorno prima la volontà di dimettersi, sale al Colle e rassegna le dimissioni. 13 gennaio. 16 gennaio, dopo l'apertura formale della crisi di governo, su volontà dei partiti di andare al voto, il Presidente della Repubblica Scalfaro scioglie le Camere e indice le elezioni per il 5-6 aprile del 94. Intanto vediamo sciopero della Fiat, conferenza programmatica del Partito Repubblicano Italiano. Giorgio La Malfa chiede una settimana di tempo per decidere sull'alleanza delle prossime elezioni, pronunciandosi con Carlo Azeglio Ciampi come candidato presidenziale, candidato presidente del Consiglio. Tanto non lo votano. 28 gennaio, il presidente del Consiglio Ciampi trasmette al Parlamento della Repubblica Italiana la relazione semestrale sulla sicurezza. Ma tecnicamente non è più presidente del Consiglio, comunque. Andiamo a febbraio, ministro dell'Interno Nicola Mancino, ministro della Difesa Fabio Farri, inviano 1.350 militari di leva in Calabria a causa della pericolosità della 'ndrangheta. In effetti è una cosa molto brutta. E vediamo intanto ancora 5-6 aprile, si svolgono le elezioni anticipate del 94, dove si vede le vittorie delle forze di centrodestra, Lega Nord e Forza Italia, ma ne parleremo, ne parleremo la prossima volta, faremo questo. Andiamo soltanto un attimo a vedere qual è il programma, com'era la Lega Nord. Esiste ancora, ma oggi si chiama diversamente, infatti oggi ha un altro nome. Questa è la vecchia Lega Nord, fondazione 4 dicembre 89, partito 8 gennaio 91, Umberto Bossi presidente, segretario Igor Iezzi, milanese come partito, è chiamato anche il Carroccio, un riferimento a una leggenda che coinvolse Alberto da Giussano durante la battaglia di Legnano. E vediamo le sue ideologie, ce ne sono davvero tante: populismo di destra, regionalismo, conservatorismo, antiglobalizzazione, sovranismo, partito piglia tutto, non so cosa vuol dire, ma sembra una cosa brutta, nativismo, attenzione, questo lo dice Wikipedia, io mi dissocio, anti-islamismo, protezionismo, identarismo, euroscetticismo e federalismo, cioè scettici all'euro, all'Europa, quindi all'Unione Europea, e federalismo, cioè l'idea di statizzare gli stati, che poi ironicamente è una cosa che oggi, il federalismo è una cosa che oggi viene usata da praticamente dagli partiti vari, dei partiti anche europeisti, fra l'altro il federalismo, l'idea di un'Europa divisa in stati federali. Storicamente, indipendentismo padano, antimeridionalismo, pensare oggi al sud che votano Lega, settentrionalismo, liberismo, ok, va bene, attualmente destra, estrema destra, ma oggi no, sinceramente non è estrema destra la Lega, in passato trasversalismo, centrodestra, trasversalismo dell'89-99, centrodestra del 99-2013, coalizione di centrodestra, gruppo parlamentare Identità e Democrazia, internazionale The Movement, e ha pure la testata giornalistica La Padania dal 97 al 2014 e Il Populista dal 2016 al 2020. Colore verde, slogan, prima gli italiani, prima era prima il nord. Hanno pure il sito internet, adesso non vogliamo far politica per nessuno, anzi direi proprio di no. Va bene, comunque sia, questo era partito nuovo e fresco, avremo poi in seguito anche un altro partito, però per oggi ci fermiamo qua, grazie davvero per la compagnia, per questo complicatissimo argomento. Considerate che non è che puoi decidere da un momento all'altro che la Prima Repubblica è finita, ma a quanto pare puoi decidere che sia il finale di una lunga storia e l'inizio di una Seconda Repubblica che è in corso ancora oggi. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata da Elisir Podcast. Ciao!